La banchina, come migliaia di container multicolori, pare un limite invalicabile. Napoli è circoscritta da muraglie di merci. Mura che non difendono la città, ma al contrario, la città difende le mura. Non ci sono eserciti di scaricatori, né romantiche plebaglie da porto. Ci si immagina il porto come luogo del fracasso, dell'andirivieni di uomini, di cicatrici e lingue impossibili, frenesia di genti. Invece impera un silenzio di fabbrica meccanizzata. Al porto non sembra esserci più nessuno. I container, le navi e i camion sembrano muoversi animati da un moto perpetuo, una velocità senza chiasso. Al porto ci andavo per mangiare il pesce. Non è la vicinanza al mare che fa da garante di un buon ristorante. Nel piatto ci trovavo le pietre pomici, sabbia, persino qualche alga bollita. Le vongole, come le pescavano, così le giravano nella pentola. Una garanzia di freschezza, una roulette russa di infezione. Ma ormai tutti si sono rassegnati al sapore d'allevamento, che rende simile un totono a un pollo. Per avere l'indefinibile sapore di mare bisognava in qualche modo rischiare, e questo rischio lo correvo volentieri. Mentre ero al ristorante del porto, chiesi informazioni per trovare un alloggio da affittare. Non ne so niente, qui le case stanno sparendo, se le stanno prendendo i cinesi. Un tizio che troneggiava in mezzo alla stanza, grosso ma non abbastanza per la voce che aveva, invece lanciandomi un'occhiata urlò: «Forse qualcosa ancora c'è». Non disse altro. Dopo aver entrambi finito di pranzare, ci indirizzammo lungo la via che costeggia il porto. Non ci fu neanche bisogno che mi chiedesse di seguirlo. Arrivammo nel latro di un palazzo, quasi fantasma, un condominio dormitorio. Salimmo al terzo piano, dove c'era l'unica casa di studenti sopravvissuta. Stavano mandando via tutti per lasciare spazio al vuoto. Nelle case non doveva esserci più nulla, né armadi, né letti, né quadri, né comodini, neanche pareti. Doveva esserci solo spazio, spazio per i pacchi, spazio per gli enormi armadi di cartone, spazio per le merci. In casa mi assegnarono una specie di stanza, meglio definibile come uno stanzino con lo spazio appena necessario per un letto e un armadio. Non si parlò di mensile, di bollette da spartire, di connessioni e allacci telefonici. Mi presentarono a quattro ragazzi, miei coinquilini, e tutto finì lì. Mi spiegarono che nel palazzo era l'unica casa realmente abitata e che serviva per dare alloggio a Xian, il cinese che controllava i palazzi. Non dovevo pagare alcun affitto, ma mi chiesero di lavorare ogni fine settimana nelle case magazzino. Ero andato per cercare una stanza, trovai un lavoro. Di mattina si abbattevano le pareti, la sera si raccoglievano i resti di cemento, parati e mattoni. Si cumulavano le macerie in normali sacchi di immondizia. Buttare giù un muro genera rumori inaspettati. Non di sasso colpito, ma come di cristalli gettati giù da un tavolo con una manata. Ogni casa diveniva un magazzino senza mura. Non so spiegarmi come il palazzo dove ho lavorato possa ancora stare in piedi. Più volte abbiamo abbattuto diversi muri maestri, consapevoli di farlo. Ma serviva lo spazio per la merce. E non c'è equilibrio di cemento da conservare dinanzi alla conservazione dei prodotti. Il progetto di stipare i pacchi nelle case era nato nella mente di alcuni commercianti cinesi dopo che l'autorità portuale di Napoli aveva presentato a una delegazione del Congresso americano il piano sulla security. Quest'ultimo prevede una divisione del porto in quattro aree: coceristica, del cabotaggio, delle merci e dei container, e un'individuazione per ciascuna area dei rischi. Dopo la pubblicazione di questo piano security, per evitare che si potesse costringere la polizia a intervenire, il giornale a scriverne per troppo tempo, e persino qualche telecamera a intrufolarsi in cerca di qualche succosa scena, molti imprenditori cinesi decisero che tutto doveva essere sommerso da maggiore silenzio. Anche a causa di un innalzamento dei costi, bisognava rendere ancora più impercettibile la presenza delle merci, farla scomparire nei capannoni fittati nelle sperdute campagne della provincia, tra discariche e campi di tabacco. Ma questo non eliminava il traffico di tir. Così dal porto entravano e uscivano ogni giorno non più di 10 furgoncini, carichi di pacchi, sino a esplodere. Dopo pochi metri si trovavano nei garage dei palazzi di fronte al porto. Entrare e uscire bastava solo questo. Movimenti inesistenti, impercettibili, persi nelle manovre quotidiane del traffico. Case prese in fitto, sfondate, garage resi tutti comunicanti tra loro, cantine ricolme sino al tetto di merce. Nessun proprietario osava lamentarsi. Xian gli aveva pagato tutto. Fitto e indennizzo per gli abbattimenti impropri. Migliaia di pacchi salivano su un ascensore ristrutturato come un montacarichi. Una gabbia d'acciaio ficcata dentro i palazzi che faceva scorrere sui suoi binari una pedana che saliva e scendeva di continuo. Il lavoro era concentrato in poche ore. La scelta dei pacchi non era casuale. Mi capitò di scaricare ai primi di luglio. Un lavoro che rende bene, ma che non puoi fare se non sotto costante allenamento. Il caldo era umidissimo. Nessuno sapeva chiedere un condizionatore. Nessuno. E non dipendeva da timori di punizione o da particolari culture d'obbedienza e sottomissione. Le persone che scaricavano provenivano da ogni angolo della terra. Ghanesi, ivoriani, cinesi, albanesi, poi napoletani, calabresi, lucani. Nessuno chiedeva. Tutti constatavano che le merci non soffrono il caldo e questa era condizione sufficiente per non spendere soldi in condizionatori. Stipavamo pacchi con giubbotti, impermeabili, kiwi, maglioncini di filo, ombrelli. Era piena estate. Sembrava una scelta folle quella di rifornirsi di vestiti autunnali, invece che accumulare costumi, prendisole e ciabatte.